incrociarsi da una parte, i viti incrociati nel tempo stesso ad andare avanti. E con che forza?
I viti svaniranno per incanto fra stasera e domani sera, i viti si dissolveranno, sono una sorta di animato, sentito, reale gioco delle parti a questo punto, perché è come un malato grave, deve prendere una medicina, c'è chi ne propone una più drastica per una parte del corpo e un altro ne propone un'altra più drastica per una parte del corpo, alla fine ci vuole uno che decida e questa persona ha deciso, da quello che si è letto sui giornali, da quello che si sa, perché oggi nella giornata adesso è in corso l'incontro con Bersani, ma nella giornata ci sono già stati altri incontri, per quello che se ne sa è quello che si doveva fare e lunedì si parte, l'ultimo weekend di dissipazione, allegria, quindi da lunedì saranno dei benvenuti dolori.
Ma è evidente qual è la sua opinione in merito, per l'appunto, nel senso dei benvenuti dolori, ma non è che un po' specie che, come dire, sino a 3 settimane fa in qualche modo eravamo in un clima di tensione durissima, di contrapposizione, come dicono i giornalisti, aspra, ma in realtà è un eufemismo quasi inaccettabile, insomma abbiamo vissuto anni terribili di contrapposizione, improvvisamente cosa è successo? Un senso di responsabilità all'area di Natale, cioè cosa è successo che persino chi nemmeno si rivolgeva la parola è stato alla fine disponibile a sostenere questo governo?
Guardi, è vero che c'era il clima che lei ha appena descritto, però c'era un auspicio anche da parte della stragrande maggioranza degli italiani a che si compisse un miracolo, che si arrivasse un momento in cui la destra rimaneva destra, la sinistra rimane sinistra, non c'è inciucio perché al momento non c'è quell'area di volemose bene, finta, ognuno mantiene le proprie posizioni, ma il confronto è civile. Era un miracolo auspicato
e che si è realizzato,
ma anche perché la stragrande maggioranza degli italiani voleva che si compisse.
Io maliziosamente volevo chiedere però se lei ci crede, se in fondo, sì, se in realtà questi mesi non serviranno invece ai partiti per preparare imminentissime elezioni.
È normale, le elezioni, io mi auguro che le elezioni riprendano presto, appena la situazione sarà messa in ordine, io mi auguro che le elezioni possono esserci anche prima, molto prima della scadenza naturale della legislatura. Ripeto, questo è un governo serio che deve fare dei provvedimenti d'emergenza e poi le elezioni sono la normale ricarica democratica di energia ed è normale che i partiti si preparino in vista delle elezioni. Solo che se le cose vanno bene, se tutto va come noi aspettiamo, non saranno più elezioni e contrapposizioni e anche televisione alla maniera in cui è stata in questi 17 anni, ma un confronto normale come in qualsiasi altro paese del mondo. E gli italiani lo vogliono.
Non c'è dubbio che tutti i cittadini desiderino per il presente e soprattutto per il futuro, diciamo, un clima civile assolutamente auspicabile. Però il fatto che in un momento emergenziale, no, lo dico così sommariamente, la politica abdichi all'assunzione di responsabilità, come dire, venite voi perché siete bravi e noi non siamo capaci, cioè non è anche un problema gigantesco che si sta ponendo di fronte.
Questo è il dramma sottaciuto, noi non ne parliamo per carità.
Come al solito Fabio Facci non capisce un cazzo.
È il vero dramma di tutti i giorni, nel senso che una ventina d'anni fa ci fu la crisi, sì, Manipulite e tutto il resto, per cui saltò per aria la Prima Repubblica. Quando saltò per aria la Prima Repubblica, sta parlando del biennio 92-94, sì, ci fu una potente immissione di personaggi che venivano dall'esterno della politica e non erano stati selezionati dalla politica. Il primo fu Ciampi, poi fu Berlusconi, poi Dini, Prodi, Di Pietro. La politica fu sostituita da persone che si erano fatte fama fuori, che avevano fatto la loro fortuna fuori e che presero poi e cominciarono a partecipare del gioco politico. Si pensava che questa cosa dovesse essere unica e che passato il momento di risolvere, in cui veniva risolta quell'emergenza, poi la politica avrebbe ripreso il suo corso come in tutti i paesi,
certo,
del
mondo.
Sono passati 20 anni e siamo di nuovo al punto di partenza e questo è molto preoccupante, per questo le dicevo prima mi auguro
che si vada al più presto.
Mi auguro che la sensibilità pubblica non deprezzi la politica fatta di segretari che si occupano dei sottosegretari, cioè che la politica
riprende mano da protagonista.
Io mi auguro che, perché sa, per un punto, quello di 20 anni fa, passano infinite rette, per 2 punti a distanza di 20 anni passa una sola rete.
Perché se 20 anni fa e oggi accade,
si è una situazione definitiva, che l'equazione problemi gravi del paese, che possono essere di tutti i tipi, questa volta sono economici, possono essere problemi sociali, problemi militari, politica internazionale, dobbiamo chiamare dei tecnici da fuori,
appunto, certo,
selezionati in modi...
Questa non è
una cosa positiva.
Quali rischi ci sarebbero stati, secondo lei, ad andare ad elezioni anticipate come hanno fatto alcuni altri paesi?
Il rischio, allora, non alcuni altri paesi, ma tutti gli altri paesi, la correggo perché è un dettaglio non è rilevante, cioè tutti i paesi che hanno affrontato una crisi, sono 6, uguale alla nostra, hanno tutti preso la via, prima o dopo, delle elezioni anticipate. Da noi perché non si potevano fare? Per il motivo che lei ha ricordato all'inizio, perché la tensione politica era così esacerbata, a differenza di quelle degli altri paesi, dove esiste una normale fisiologica
dinamica di contrapposizione,
però non c'era quella lotta al pugnale. Per cui io mi auguro e auspico, lo ripeto, che sospesa la lotta al pugnale si torni però alla democrazia fisiologica.
È lo stesso motivo questa lotta al pugnale che ha impedito un'assunzione diretta di responsabilità, per esempio a livello di segretario di partito, ad entrare in questo governo? Cioè era impossibile... Una partecipazione politica
diretta. Sa qual è il vero motivo? Non è stato Monti che ha posto il veto, anzi Monti auspicava
l'ingresso,
ma era che ognuno non poteva spiegare al proprio elettorato come mai stava in un governo con quello che fino al giorno prima aveva additato come il demonio, e quindi la politica ha dovuto tenersi un ulteriore passo indietro, cioè non solo delegare la presidenza del Consiglio, la guida del governo a un tecnico, a un ottimo tecnico, ma un tecnico, ma non poter prendere parte neanche come ministro e neanche come sottosegretario, assurdo.
Ma tra i partiti che sostengono il governo Monti, al momento, secondo lei, chi è più in difficoltà rispetto a un assetto futuro della politica italiana?
Dipende da come andranno le cose, cioè se il governo Monti riuscirà a tirarci fuori dalla parte più tempestosa della crisi, perché la crisi è una crisi mondiale o comunque europea, e quindi l'idea che l'Italia faccia un miracolo e esce da sola è un'idea improbabile.
Sì, abbastanza.
Quello che può fare il governo Monti è di metterci nell'equilibrio di galleggiamento degli altri paesi europei, dei più importanti. Se riesce a farlo ne beneficeranno tutti, e secondo me in particolare la sinistra, perché la sinistra è quella che rischia di trovarsi dentro più maggiori contraddizioni, nel senso che ci sono anche quelle della destra che sono note, però lì ci sono i movimenti, ci sono i sindacati che tengono duro, insomma rischia di trovarsi, e poi in tutti gli altri paesi la crisi, la sommossa, la parte più agitata così è venuta da sinistra, e quindi è la sinistra che rischia di trovarsi in qualche difficoltà.
E che cosa certamente ci dobbiamo aspettare lunedì fra queste misure del governo, secondo lei?
Ma guardi,
lo chiedo anche a Bersani domani sera.
Per scaramanzia, Bersani avrà parlato con
sì.
Monti, ma per scaramanzia non sbilanciamoci, non lo so, le norme su una patrimoniale dissimulata, nel senso
fa contenti tutti, sì.
Nel senso che non si presenta con una patrimoniale così, e delle norme sulle pensioni anch'esse ritoccate o comunque fatte in maniera tale che non sia uno schiaffo in faccia nel centro-destra né nel centro-sinistra. Però saranno cose vere, non saranno delle cose da politicanti fatte. Questo è quello che mi aspetto, quello che io mi auguro è che ci siano anche quei famosi provvedimenti per la riduzione dei costi della politica. A me non piace la demagogia anticasta, non la voglio rifare. Però chiedere dei sacrifici agli italiani senza che la politica cominci da sacrifici forti, pesanti, ultra evidenti, senza ricorrere a trucchi su se stesso, è una cosa molto pericolosa. Sarebbe un errore della politica non farsi un bel taglio di capelli prima di entrare in questa avventura.
Allora, rischio l'ingenuità, ma vorrei porre una domanda più o meno in questi termini. Abbiamo un governo, espressione di economisti, banchieri, tecnici, come lei li ha definiti, per affrontare una crisi finanziaria, innanzitutto creata dalla finanza, i cui rimedi vengono invece fatti pagare materialmente dalla materialità più materialità, cioè le pensioni oppure il patrimonio, cioè cose materiali comprate e prodotte dal lavoro di chi si pensa abbia, come dire, pagato le tasse prima di comprare, di operare il proprio denaro. Non è un paradosso che la finanza in tutto questo paghi pochissimo?
Sì,
tassare le transazioni finanziarie, intendo
dire. Sì, sì, è un paradosso, ma è un paradosso mondiale, come stiamo vedendo.
Cioè, no, certamente, no, certo.
Quindi non è un paradosso solo nostro. E poi bisogna anche dire, avere insomma l'onestà di dire, che gli arricchimenti fatti, sto parlando degli arricchimenti leciti negli ultimi 10-20 anni, sono stati fatti anche grazie a mancanza, cioè un'assenza di rigore assoluto, di drasticità, per cui è ovvio che debbano andare a pagare un dazio, e se le cose sono fatte con un criterio di equità, sono benvenute. Cioè, chi è che era, si ricorda, Tommaso Padoa-Schioppa diceva che ci sono dei momenti in cui si possono pagare le tasse o si può essere vessati, basta avere l'impressione che se ne esce, capito? Il brutto è pagare pensando che fra 2 mesi siamo di nuovo a ripagare, ma se si paga un conto salato pensando che poi si ricomincia a lavorare, che i giovani trovano lavoro, che il paese prospera, e così secondo me gli italiani sono capaci forse più di altri popoli di fare questo sacrificio.
È proprio il caso di dire speriamo, perché altrimenti i rischi sarebbero davvero incontenibili, ma questa speranza per certi versi è anche confortata, lo dico al presidente di RCS Libri, insomma, un libro pubblicato un poco più di una settimana fa da Rizzoli, il cui autore niente meno è che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e il libro si intitola Una è indivisibile. Sono, come recita il sottotitolo, le riflessioni sui 150 anni della nostra Repubblica, e raccolgo in qualche modo le riflessioni e i discorsi che il Presidente ha pronunciato nel corso delle celebrazioni, ma riletti oggi aiutano a capire dove forse già si poteva trovare questo senso di coesione che ha portato poi a questo miracolo di cui Mieri parlava poc'anzi, cioè un paese che comunque era ben disposto e disponibile a diventare serio e a chiedere e a dare anche concretezza e compattezza nel momento del bisogno, come sì, quello che stiamo vivendo.
Sì, questo libro sono 2 libri in 1. Uno è le riflessioni del Presidente della Repubblica su 150 anni di storia, riflessioni, lo dico per inciso, molto coraggiose, non sono stati discorsi ufficiali, noiosi,
sì, certo,
sono
precisi,
pieni, sì, ma anche coraggiosi, nel senso che si parla delle cose che non sono andate bene, per il
certo,
verso giusto, insomma,
ciò che
è la prima volta se ne parla in modo e poi con grande pertinenza da parte di una persona che lo conosce, e questo è uno, è evidente fin dal titolo del libro, che suona, come non le potrà sfuggire, polemico contro chi vorrebbe che la patria non sia più una e indivisibile. Poi c'è la trama.
Tra l'altro volevo chiedere, mi scusi a proposito, ma questa coscienza che il Presidente chiama unitaria e nazionale, in qualche modo è stata aiutata secondo lei dalle posizioni della Lega degli ultimi tempi? Cioè, si deve anche alla Lega il fatto che ci sia stato invece un risveglio?
Secondo me la Lega l'ha aiutato in 2 modi. Uno, perché ha dato materialità a chi, se no sembrava un'ovvietà, no? Uno andava in giro e diceva la patria, uno indivisibile, e tutti siamo d'accordo.
Invece
la Lega ha dato argomenti, alcuni anche seri, a chi pensa che non sia stato un bene fare dell'Italia un'entità, uno indivisibile, e che si possa tornare su quella decisione, prima. E secondo, perché tutto sommato, rispetto a quello che ci si poteva immaginare, la Lega non si è comportata in modo sconsiderato durante questo anniversario, non ha fatto delle cose che, anzi, io non, quasi non me ne ricordo, qualcosa di folcloristico, ma non ha, cioè, ha partecipato in modo ordinato e civile a questa discussione. Ma tornando al libro, se posso, c'è una trama segreta di questo libro, che è la costruzione attraverso quelle che sono state le cerimonie, la grande partecipazione di popolo, le feste per i 150 anni, la costruzione del clima per cui si è potuto realizzare la prima parte del nostro discorso, cioè il miracolo. In realtà il Presidente della Repubblica, domani i nostri ascoltatori troveranno sui giornali echi di un articolo che gli ha dedicato
New York Times, che l'ha definito re.
Esatto,
perché rosso,
il Presidente della Repubblica silenziosamente, senza andare a fare una persona discreta, senza andare lì a cercare applausi in giro, ha costruito un contesto, un contenitore che potesse contenere questo passaggio della crisi, che è stato un passaggio epocale. Se voi pensate, ma chi un mese fa avrebbe detto che il PD e il PDL potevano stare nello stesso governo, ci avevano collaborato? E questo è stato il miracolo di Napolitano.
Il re Giorgio, come dice New York Times, incontro qui da noi e spero che altri ne seguiranno. Grazie mille, grazie molto.